incontriamo il secondo rappresentante della corrente letteraria dell'elvetismo. Secondo, perché abbiamo già incontrato Ungaretti, che ne è il padre. Quasimodo nasce in Sicilia nel 1901, quindi all'inizio del secolo scorso, e dopo aver trascorso l'infanzia nell'isola, viene sul continente e vive in alcune delle città più importanti della nostra penisola, Roma, Firenze e Milano. A Milano insegnerà letteratura italiana in università e a Milano vivrà anche gran parte dell'esperienza antifascista. È una parolona dire esperienza antifascista, perché Quasimodo come Montale non si schiereranno apertamente contro il fascismo, ma useranno la poesia ermetica per lanciare messaggi e ideali di libertà e quindi contrari al fascismo, senza però mettersi in gioco. Per questo una parte della critica letteraria del dopoguerra, quindi dopo la liberazione, dopo il 25 aprile e dopo la ritrovata libertà, lo accuserà proprio di non aver preso posizione, così come sarà accusato Montale. Montale che addirittura farà poi un mea culpa e dirà che è vero, alcuni di loro non hanno preso posizione, ma in quel momento lì hanno ritenuto più opportuno sostenere il popolo attraverso le loro parole e attraverso le loro poesie, piuttosto che rischiare di essere mandati al confino e non poter più intervenire attivamente neppure con la parola. Questo fatto, che accomuna Quasimodo e Montale, ha fatto sì che poi entrambi abbiano ricevuto il Nobel per la letteratura. Io vi ho detto, quando ho spiegato Ungaretti, che uno dei motivi per cui lui non l'ha ricevuto è che non gli è mai stato perdonato il fatto di essere stato in gioventù fascista, di aver aderito al movimento interventista, addirittura di essersi arruolato. Quindi, nonostante poi il pentimento, il ripensamento e tutta la poesia che canta la libertà e la pace, la fratellanza fra gli uomini, nonostante tutto questo non è riuscito a riabilitarsi in questo senso. Invece Quasimodo e Montale, Quasimodo nel 59 e Montale nel 75, hanno ricevuto tutti e due il premio Nobel per la letteratura. Quasimodo in particolare che cosa fa? Parla della vita dell'uomo, così come ne aveva parlato Ungaretti. Però le poesie che noi affronteremo sono tutte poesie che ci immergono nel clima dell'Italia durante la guerra civile dopo l'8 settembre del 43. Quindi dopo l'8 settembre, quando Badoglio fa la pace con gli alleati e l'Italia si divide in fascisti e antifascisti, quindi nasce una vera e propria guerra intestina, Quasimodo guarda, osserva e lancia i suoi valori attraverso la sua poesia. E le poesie che il nostro libro ci riporta sono Milano agosto 43 e alle fronde dei Salici, mentre la poesia che vi ho dato oggi e dalla quale partiamo è Uomo del mio tempo, una poesia che permettetemi il gioco di parole, è senza tempo, e che ritroviamo poi nei contenuti e nei significati più profondi affrontata da Francesco De Gregori nella canzone Auschwitz, che io vi ho messo in calce alla poesia, ce l'avete nella pagina dietro voi. Allora la leggo. Federico, sì. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Eri nella carlinga con le ali maligne, le meridiane di morte. T'ho visto dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto, eri tu, con la coscienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro la prima volta. E questo sangue odora come nel giorno quando il fratello disse all'altro fratello: andiamo ai campi. E quell'eco freddo, tenace, è giunta fino a te, dentro la tua giornata. Dimenticate, figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate i padri, le loro tombe affondano nella cenere. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. Allora, intanto il tema è l'uomo, la persona, nella sua realtà di sempre. L'uomo primitivo ha dovuto uccidere per sopravvivere e quindi prevaricare e sopraffare gli animali per non lasciarsi sopraffare, ma ha continuato a farlo anche quando non ce n'era più bisogno. E lui fa riferimento ad alcuni episodi della storia. Parte dicendo, guardate un po', sei, quindi è una identificazione, tu sei ancora quello della pietra e della fionda, quindi uomo primitivo, sei un australopiteco, uomo del mio tempo, sei l'uomo di Neanderthal. E poi giustifica questa sua affermazione, ma partendo dalla contemporaneità, perché parla della guerra. Eri negli aerei con le ali maligne e le bussole che conducevano dove dovevi sganciare le bombe. Ti ho visto dentro il carro armato, dentro alle forche, i luoghi di esplosione o di decollazione, alle ruote di tortura. Ti ho visto, eri proprio tu, con la tua scienza esatta, quindi con la tua ideologia persuasa che solo con lo sterminio si può dominare e governare, senza amore, senza religione. Qui lui usa Cristo proprio per identificare qualsiasi religione. Quindi in nome delle ideologie di dominio e di superiorità della razza, l'uomo si è fatto forte e ha torturato, ha ucciso, ha bombardato, ha dichiarato guerra. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, i tuoi antenati, come uccisero gli animali che ti videro per la prima volta. Quindi non sei diverso da loro, sei un animale anche tu. E questo sangue versato oggi nella seconda guerra mondiale ha lo stesso odore di quando lo versò Caino, che disse al fratello Abele: andiamo ai campi. E quelle parole fredde, tenaci, sono giunte fino a te, dentro la tua giornata. Fredde perché prive d'amore, dette senza trasporto, senza compatimento, senza compassione. E tenaci perché sono più forti dell'amore, della vita, perché il desiderio di uccidere è dalle origini che ci perseguita e che ci tiene in pugno. E poi qui canta, avete visto, c'è una sorta di una sorta di accusa. Sei, eri, t'ho visto, eri tu, hai ucciso. E ora invece cambia e si rivolge a noi, alle generazioni future. Dimenticate, quindi è un'esortazione, un imperativo esortativo. Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue salite dalla terra. Dimenticate le generazioni precedenti, i padri. Le loro tombe affondano nella cenere che tutto copre e tutto disinfetta. La cenere veniva usata anche per lavare i panni, per lavare i piatti quando non c'era l'acqua. E quindi la cenere disinfetta. Si butta anche sulle ferite in caso non si abbiano dei disinfettanti quando siamo in situazioni di drammatica emergenza. Gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. C'è una marea di metafore, le abbiamo incontrate dall'inizio. Avete visto le meridiane di morte, le ali maligne, il carro di fuoco, le forche, le nuvole di sangue e gli uccelli neri. Cosa saranno questi uccelli neri? Sono avvoltoi che rodono il cuore di chi non ama. Il cuore di chi non ama è roso dalla rabbia, dall'insofferenza, dal senso di non appagamento, nessuna cosa dà gioia. E allora cosa si fa? Si fa del male agli altri. Quindi ci sono diversi passaggi. Uomo, la fotografia dell'uomo nella seconda guerra mondiale durante i totalitarismi, le immagini delle ideologie, e poi finalmente con il riferimento biblico anche il riferimento alla storia concreta e alla fine l'esortazione. Tutte queste cose io ve le ho messe, tutto quello che vi ho detto, in maniera abbastanza completa nel commento, perché questo è un commento tutto mio, non lo trovate da altre parti. Il tema della poesia è abbastanza, ho preso un po' qua, un po' là, anche perché non volevo dare soltanto la mia impostazione. Quindi ci sono anche riferimenti ad altri poeti. Ci sono poi nella pagina dietro nella foglio facciata dietro, ci sono alcune domande. C'è quella in particolare, la prima: cosa significa registro linguistico, ragazzi? Registro linguistico. Io ho usato un termine nuovo che vi potrebbe richiamare per esempio l'invalsi. Federico, lo vedo, ce l'hai messa la domanda?
No.
Per esempio nelle frasi, cioè
il modo di esprimersi. Il registro linguistico di questa poesia, secondo voi, che cos'è? È un registro formale o è un registro familiare? Uso solo questi due termini, secondo voi? Confidenziale, familiare, o è un registro formale?
No, usa tu.
E quindi è confidenziale. Usa il tu. Quindi lui si mette alla pari, non come in cattedra, e dice: io, poeta, che contesto, eccetera, eccetera, dico che voi avete fatto questo, questo, questo. No, dice: tu, fratello mio, hai fatto questo, quest'altro. Sei uguale a sempre. Allora attenti, quindi è proprio un registro di immediato contatto, entra in relazione subito, perché vuole che si capisca. È una sorta, ragazzi, di manifesto di quello che non deve essere l'uomo e di quello che deve cercare di far cambiare nella vita. Quindi l'uomo non deve essere aggressivo, non deve far del male, non deve lasciarsi influenzare da facili ideologie di superiorità, ma deve invece essere disponibile all'ascolto dell'altro. Allora, non so se conoscete questa canzone, ve la faccio sentire, perché vi ho messo anche il punto di riferimento. Vediamo un po'. Potete spingere, cosa che accendo?
Però forse no, perché c'era la ragione quando se l'hai visto nell'altro.